Radio Città Aperta. Speciale elezioni politiche 2022.
Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è la puntata del commento che la redazione giornalistica sta portando avanti ormai da tempo, una pillola al giorno sui programmi dei diversi partiti che si presenteranno alla prossima competizione elettorale il 25 settembre 2022. Ogni giorno un diverso giornalista della redazione di Radio Città Aperta leggerà e commenterà appunto il programma di un singolo partito, per chiudere poi con delle considerazioni generali, una puntata dedicata alla coalizione di centrodestra, una puntata dedicata alla coalizione centrosinistra. Oggi è il turno di Più Europa con Emma Bonino. E insomma, sapete che all'inizio aveva dato il suo appoggio per quanto riguarda il programma di Calenda, insomma, e il partito Azione di Calenda, ma come sapete bene, Calenda, che negli ultimi mesi ha prima tentato di fare il sindaco a Roma, tra l'altro anche con una buona performance dal punto di vista elettorale, dopo si era, diciamo, avvicinato alla coalizione di centrosinistra con Letta, ma poi, insomma, sapete che Letta ha voluto inserire Fratoianni, insomma, ha voluto inserire i Verdi e Sinistra Italiana, e Calenda non si è più riconosciuto in questa alleanza e quindi si è staccato, trovando la sponda di Renzi e creando il cosiddetto terzo polo. E da quel momento, diciamo, le strade di Più Europa e di Azione si sono separate, e quindi Più Europa continua diciamo a presentarsi da sola come partito, ovviamente. Mi sto riferendo come partito all'interno della coalizione di centrosinistra. Ovviamente un partito che si chiama Più Europa mette al centro che cosa? Diciamo la politica estera, o meglio la collocazione dell'Italia nei confronti della politica estera. Quindi andiamo a leggere dal programma Stati Uniti d'Europa, NATO e libertà. Allora, quello degli Stati Uniti d'Europa è un, diciamo, leitmotiv che guida i radicali veramente da decenni, e il fatto poi della NATO viene ribadito ovviamente in relazione ai recenti, insomma, accadimenti nello scacchiere internazionale tra Russia e Ucraina. Allora, Più Europa, vado a leggere, mantiene fede a due punti fermi: europeismo e atlantismo, così c'è scritto. In questo devo dire si avvicina molto il programma a Forza Italia. Avrete sentito recentemente le polemiche di Berlusconi per quanto riguarda un certo spostamento in senso estremo e anche russofilo degli alleati Salvini e Meloni. Berlusconi ha ritenuto opportuno, insomma, ribadire il suo europeismo, il suo atlantismo, quindi dicendo: guardate, non guardate troppo alla Russia, perché noi in realtà, per nostra storia personale, guardiamo agli Stati Uniti. Allora, a proposito degli Stati Uniti, dice il programma di Più Europa: per gli Stati Uniti d'Europa, a realizzare una patria europea contro l'Europa delle piccole patrie, proponiamo potere di iniziativa legislativa del Parlamento europeo. Questo lo sapete che è un argomento su cui si dibatte da parecchio, cioè il fatto che non l'Europa, insomma, dia delle linee guida da seguire, però alcune devono essere recepite entro tot dai singoli parlamenti, ma il fatto che abbia un'iniziativa legislativa vorrebbe dire proprio che il Parlamento europeo diventa come un Parlamento a tutti gli effetti sovranazionale, con una propria capacità giuridico-legislativa che viene imposta in un certo senso, che è superiore ai singoli parlamenti nazionali. Una legge elettorale uniforme per le elezioni europee con liste transnazionali. Questo è interessante, effettivamente ogni paese che aderisce all'Unione ha le sue leggi elettorali con cui decide in che maniera mandare i propri parlamenti. Forse sarebbe, sì, effettivamente sarebbe più giusto avere, per quanto riguarda le elezioni europee, lo stesso metodo per tutti, poi ovviamente per i casi particolari si potrebbe vedere. Elezione diretta del presidente della Commissione europea, che è un po', non so, mi sembrerebbe un po' la riproposizione in salsa europea di quello che la destra più il terzo polo di Calenda e Renzi vogliono fare qui in Italia, ovvero l'introduzione del presidenzialismo. Eliminazione del voto all'unanimità in seno al Consiglio europeo con la riforma dei trattati, e questo per pensato, perché insomma io credo che sia un riferimento un po' al comportamento dei paesi dell'est dell'alleanza, che di solito insomma sono sempre quelli più riottosi. Avete sentito che ultimamente l'Ungheria è stata proprio oggetto di una procedura di infrazione, una lettera ufficiale del Parlamento che l'ha definita un ibrido democratico, che di democratico ha solo il sistema elettorale, però in realtà sta svuotando la democrazia, diciamo dal suo interno in un certo senso. Affidare all'Unione Europea la gestione delle pandemie. Questo è interessante perché? Perché altri partiti avevano in seno alla politica nazionale fatto una richiesta simile. In che senso? Cioè, sapete che in Italia sono le regioni, sono demandate alle questioni di sanità, e insomma abbiamo letto nelle scorse settimane dei programmi di partiti che chiedevano appunto di ritornare a livello nazionale a ragionare sulla pandemia, non più demandando alle regioni. Debito comune per affrontare le emergenze sanitarie ed ambientali, sistema di difesa e sicurezza comune europea. Questo è un altro punto che è fondamentale e viene discusso da tanto tempo. Comunque la si pensi, il problema è sempre che quando succedono grandi sommovimenti dal punto di vista internazionale, l'Europa purtroppo non parla mai a una voce, e questa è una delle più grandi debolezze dell'Europa, il fatto che si muove, basti ricordare la recente, insomma relativamente comunque, accadimenti in Libia, per quanto riguarda la Siria, e adesso in Ucraina con Macron, che a un certo punto aveva preso un po' le redini, quasi avesse un mandato dal Parlamento europeo per muoversi in campo internazionale, andò a parlare a Putin, eccetera, eccetera, però insomma alla fine con un nulla di fatto. L'Europa si muove sempre, questo gigante, anche qui questo ibrido strano che si muove dai piedi d'argilla, un gigante dai piedi d'argilla, si muove sempre ognuno per conto suo, mostrando debolezza o, nel caso specifico, addirittura essendo un curatore amministrativo dei desiderata di Washington, e questa è, diciamo, una diminuzio del ruolo che si è scelto l'Europa. Non capisco perché, dopo anni e anni di retorica sulla moneta unica, sulla casa comune europea, poi non si riesce a trovare veramente una voce unica, un modo di agire unico, e soprattutto si è decisi di affidarsi in nome di un supposto atlantismo, ma che vede il proprio baricentro spostato totalmente verso Washington e pochissimo verso Bruxelles, quindi insomma i rapporti di forza non sono paritari. Che alleanza è? Sostenere il completamento, continuo a leggere da Più Europa, il programma dell'agenda NATO 2030 per un'alleanza difensiva adeguata per la nostra sicurezza collettiva, però insomma lì sono proprio quelli i problemi che hanno fatto scaturire tutto quello che è successo. Sostenere il diritto internazionale come diritto prevalente su quello degli stati nazionali. Insomma, più Europa, la direzione è chiara: superare che è l'idea di più Europa, che trova insomma la logica nazionalista, la logica particolarista, la logica nazionale, Perché più Europa sostiene che dal punto di vista ormai economico, finanziario, anche bellico, siamo in una fase che ha superato i singoli particolarismi nazionali, siamo nei grandi, nell'epoca dei grandi agglomerati, alcuni che rispondono a logiche nazionali, ma perché sono delle nazioni che sono grandi quanto continenti, da una parte la Cina, per esempio, o l'India, dall'altra parte gli Stati Uniti d'America, e sono popolazioni di centinaia di milioni, se non addirittura miliardi di persone, vedi Cina ed India nello specifico. L'Europa si muove pensando a Italia, Belgio, Danimarca, Francia, così, pensano dove va, domanda questa legittima soprattutto dal punto di vista, mi verrebbe da dire, e militare e economico, perché insomma anche chi chiede, come dire, il ritorno a sistemi monetari locali, però insomma dovrebbe far conto di quello che poi succede dopo. Non che sia impossibile o non legittimo chiedere un ripensamento di questa Europa che è sbagliata, per l'Europa delle banche, l'Europa della grande finanza, l'Europa dei grandi interessi lobbistici, per quanto riguarda la propria cieca applicazione di determinati parametri, che spesso e volentieri si sono tradotte nella vita vera in delle macellerie sociali, però d'altra parte è anche vero che nella situazione presente chi si muove da solo ed esprime una popolazione di poche decine di milioni di persone, un'economia di per sé abbastanza debole poiché è priva di materie prime, eccetera, effettivamente il rischio che venga mangiata dal punto di vista economico-finanziario da questi giganti, dai giganti asiatici da una parte e dal gigante atlantico dall'altra, appunto, è molto concreto. Quindi purtroppo sono tematiche di non facile soluzione, innanzitutto, e chi presenta soluzioni facili vuol dire che insomma in realtà non ha contezza di quello di cui sta parlando. E punto secondo, ovviamente, prima di cambiare le cose è normale che bisogna pensare bene la direzione da prendere. Formazione, cultura, università e ricerca: aumentare dell'1% del PIL in 5 anni la spesa per l'istruzione. Però più Europa, tu sei atlantista, ricordati cosa ha detto la NATO, cosa ha chiesto la NATO: il 2% del PIL deve andare nelle armi, quindi che fa? La coperta è corta. Vogliamo più armi o vogliamo più istruzione? I soldi per tutto non ci sono. Forse l'istruzione, più istruzione in una nazione ci aiuta, più istruzione nel mondo, mi verrebbe da dire, potrebbe aiutarci ad avere meno armi in giro. Aumento degli investimenti in università, portare la scuola dell'obbligo a 18 anni. Questa in realtà è una cosa veramente che se ne discute dal dopoguerra. Questo obbligo fino a 18 anni, la ratio è che nel 2022 ha senso interrompere il proprio percorso di studi alla terza media, al primo anno di superiore. Cioè, effettivamente, come inserirsi in maniera degna nel mercato del lavoro quando si ha una formazione di base? È ovvio che si diventa facile preda, insomma, di sfruttamento. E quindi almeno avere la scuola dell'obbligo a 18 anni, almeno personalmente, insomma, non mi vedrebbe contrario. Sostegno alla residenzialità degli studenti fuori sede, superare il valore legale del titolo di studio, questo è interessante. Incentivare l'affidamento anche a soggetti privati della gestione dei siti culturali, questo è proprio, rappresenta proprio il modo di pensare dei radicali, la gestione, soggetti privati. Ma i soggetti privati, cari amici di Più Europa, i soggetti privati sono interessati al Colosseo, sono interessati alla Torre di Pisa, sono interessati dove ci stanno i soldi, non sono interessati al piccolo monumento rupestre, alla piccola chiesetta in mezzo alla campagna, sebbene affrescata. I soggetti privati, di dove non ci stanno i soldi, non gli interessa, no? E quindi diventa un'operazione di speculazione, ma insomma al Colosseo, alla Torre di Pisa possiamo badarci anche noi come Stato, diciamo. Il problema sono sempre quelli, i siti minori, no? E però invece così diventerebbero azioni speculative a vantaggio sempre del privato, perché poi il pubblico cosa ne guadagnerebbe nell'affidare il bene culturale al privato, che insomma non, è come se si levasse una rottura di scatole, ma ripeto, il privato andando dove si guadagnano i soldi per noi non è una rottura di scatole, anzi anche per noi è fonte di guadagno. È facile guadagnare col Colosseo, voglio dire, difficile farlo per il piccolo monumento in provincia. Lavoro e welfare, decontribuzione per i giovani neoassunti fino a 35 anni, introduzione del salario minimo mobile, definito in accordo tra le parti sociali e sulla base dei settori produttivi. Quindi non un salario minimo, dice più Europa, come invece richiede Sinistra Italiana, come richiede la sinistra, la coalizione di centrosinistra, un salario minimo per tutti, bensì un salario minimo mobile che si dipende dal lavoro che fai, detto in poche parole. Introduzione del buon lavoro quale strumento di disciplina e regolazione dei lavori estemporanei. Questo buon lavoro sinceramente andrebbe approfondito cosa vogliono dire. Riforma del reddito di cittadinanza, non dicono abolizione, almeno per fortuna, insomma, però riforma, uno può riformare il reddito di cittadinanza in maniera talmente restrittiva che sto reddito di cittadinanza lo prendono in tre persone in tutta Italia, quindi tocca pure vedere in che senso riformare il reddito di cittadinanza. Fisco sostenibile, credo che interessi a tutti noi un fisco sostenibile, visto che il fisco italiano attualmente è a livelli veramente insostenibili, come tassazione, come cartelle di agenzie che arrivano ogni giorno nella nostra PEC. Riduzione graduale in 5 anni dell'acconto annuale IVA, no tax area per tutti i lavoratori fino a 10.000 euro e riduzione delle aliquote IRPEF a 3. Quindi propone le aliquote IRPEF al 23% fino a 40.000, 28% fino a 70.000, 38% sopra i 70.000. Quindi non la flat tax di Salvini uguale per tutti, ma diciamo progressiva a seconda di quanto guadagni. Riduzione dell'acconto IRPEF, IRAP e IRES dal 100 all'80%, meno inquini, meno paghi, tassazione ambientale incentivante per le aziende che riducono CO2. Eliminare le discriminazioni fiscali di genere riducendo fino a 5 punti percentuali l'aliquota IRPEF e riforma fiscale ecologica per eliminare i sussidi dannosi per l'ambiente. Un bilancio pubblico come se ci fosse un domani, siamo quasi a conclusione di questo mio commento, finisco poi con tutti i diritti secondo più Europa, però mi interessa ancora l'economia. Quindi contrastare l'evasione fiscale attraverso il pieno incrocio delle banche dati. Questo è un altro tema bollente, perché da una parte sembra ispirarsi a un principio di giustizia. Io incrocio i dati a mia disposizione utilizzando le tecnologie presenti e insomma sono ovviamente in grado di capire gli evasori, di capire diciamo chi sta pagando cosa e chi non paga cosa. D'altra parte però così abbiamo una forma di controllo invasiva nel privato di ogni cittadino. Il privato riguarda la famiglia, riguarda il proprio domicilio, ma riguarda anche i soldi che ha in banca. Insomma, una sorta di grande fratello fiscale, non lo so, pur sembrando ideologicamente corretto, perché così ognuno paga il giusto, però bisogna stare attenti, perché quando si comincia poi può essere utilizzato sotto diversi punti di vista. no a condoni fiscali, piani quinquennali di riduzione del debito pubblico, cosa che nessuno ci pensa mai, il fatto che l'Italia ha un debito pubblico monstre che, non so, sta lì e facciamo come se non ci fosse, no? Ormai tutti ormai parlano solo dei soldi del PNRR, ma il debito pubblico non è che nel frattempo si è andato a riempire o è stato risolto, rimane sempre lì ed è uno veramente dei più spaventosi nel mondo, diciamo almeno all'interno dei G8, dei G7, dei G8, insomma, quindi nei paesi più ricchi. Finisco con la sfilza di diritti, da sempre, insomma, i radicali sono alfieri dei diritti civili e quindi diritti di civiltà, ius scholae, e quindi il diritto della, diciamo, cittadinanza, dell'ottenimento della cittadinanza dopo che si è frequentati un ciclo di studi per i nati di seconda generazione, legalizzazione dell'eutanasia, legalizzazione della cannabis, diritto all'aborto garantito da una presenza minima di medici non obiettori, matrimonio egualitario, riconoscimento alla nascita dei figli del partner per le coppie dello stesso sesso, regolamentare la cosiddetta carriera alias a livello nazionale nell'università e nelle pubbliche amministrazioni, informazione in materia di salute sessuale nelle scuole, contrasto a crimini, discorsi d'odio basati su orientamento sessuale e identità di genere, stop alle terapie riparative, regolamentazione del lavoro sessuale, e riformare le leggi in maniera di procreazione medicalmente assistita, tampon tax 4% dell'IVA sugli assorbenti, abolire la Bossi Fini, questo lo mette come 15° punto dei diritti, ma questo sarebbe un tema enorme, veramente enorme, l'abolizione, il superamento della Bossi Fini. E Commissione Nazionale Indipendente sui diritti umani, insomma, veramente è un programma molto, molto vario, che trae la sua forza, ovviamente, come ho detto all'inizio, dalla collocazione dell'Italia nel mondo, quindi nella politica internazionale. D'altronde, voglio dire, il partito si chiama Più Europa, quindi lo dice già il nome del partito stesso, supera ogni logica nazionale per formare, insomma, questi Stati Uniti d'Europa. Come sono questi Stati Uniti? Sono liberali, liberisti, quindi economia di mercato, su questo la Bonino e compagnia non transigono, insomma, e poi tanti diritti civili, quindi diritti alla cannabis, l'eutanasia, i matrimoni e tutta una serie di diritti ovviamente civili, anche se questo è il mio commento. Alla base delle maggiori ingiustizie del tempo presente che stiamo vivendo sembrano essere quelle riguardanti i diritti sociali, l'economia che ha perso nei confronti della finanza e le logiche, appunto, della finanza che diventano pervasive di ogni azione umana. Secondo me è lì che bisognerebbe intervenire in maniera incisiva per ristabilire un equilibrio. Bene, questo era il programma in pillole, insomma, di Più Europa con Emma Bonino. L'appuntamento è sempre per i podcast che trovate su radiocittaperta.it, a cura della redazione giornalistica, con i commenti dei programmi dei principali partiti che si presenteranno alla prossima competizione elettorale il 25 settembre 2022. Un saluto da Valentino De Luca, rimanete in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.
Radio Città Aperta, speciale elezioni politiche 2022.